grande radio. Tutto quello che vorreste riascoltare.
Lisi, ma che è successo? Non sono tanto in ritardo.
Niente pubblico, bello. È aperto il bar. La scrittura è finita. Non erano poi tanto pronti per essere invasi. Ad ogni modo, torniamo a casa in aeroplano. Ho il biglietto anche per te.
E come sarebbe? Avevamo una cosa alla radio domani.
Giusto, avevamo, Bert, avevamo. La stazione ha aderito al boicottaggio. Il bebop tende a pervertire le menti dei giovani.
Ma chi l'ha detto?
Qualcuno tanto potente da imporre il boicottaggio a una dozzina di stazioni. Si torna a casa domani.
Bird, la leggenda di Charlie Parker.
E tu che fai?
Daisy, senti, il boicottaggio non può mica durare in eterno. Qui ce l'abbiamo un pubblico, solo che dobbiamo tenere duro per un po' e dar tempo al tempo.
Che vuoi fare? Restare qua un altro po'?
Non posso tornare a New York adesso. E il resto del mio compenso?
Quale compenso? Bert, hai preso parecchi anticipi, Jay. E 6 giorni fa mi hai chiesto $20 in prestito e mi hai baciato sulla bocca quando te li ho dati. Non te le ricordi mai queste cose?
Non ho bisogno di ricordarmene. Lo so che non mi fregheresti.
Beh, dà a qualcuno il tuo numero di telefono e non star via troppo tempo.
Dizzy.
Sì?
Gratuia!
Wikiradio. Gianfranco Salvatore racconta Charlie Parker, 2012.
La pubblicistica su Charlie Parker, il leggendario sassofonista che letteralmente inventò il jazz moderno negli anni 40, ha sempre proposto di questo musicista un'immagine patetica. Ma fu davvero così disperato? E fu sempre così? Il film Bird, che Clint Eastwood gli dedicò, riproducendo fedelmente gli aneddoti riferiti nelle biografie più famose, li combinò secondo i vecchi stereotipi della tipica biografia di jazzista, il biopic cinematografico, rimasti sempre uguali a se stessi. Si tratta di un luogo comune che, anche se tipicamente hollywoodiano, si riproduce, tal quale ostinatamente, anche al di fuori di Hollywood, perché è un cliché più antico ancora del cinema. Risale al romanzo d'appendice nella sua descrizione dei diseredati e alla mitologia dell'eroe romantico nel presupposto che i migliori siano sempre perdenti e malati, ieri tisici, oggi tossici, alcolizzati oppure afflitti dall'AIDS. Nel film di Eastwood però il difetto stava nel manico, portando alla base, fin dalla travagliata gestazione del progetto, l'immagine disgraziata già sedimentata nella letteratura jazzistica. In seguito, nel passaggio di mano della sceneggiatura e relativi diritti tra la Warner Bros. E la Columbia, fu consultata anche Chan Parker, l'ultima compagna del sassofonista, autrice di una sua autobiografia, all'epoca ancora inedita. Ma il risultato, o comunque l'interpretazione che ne fu data, non cambiava. La disperazione degli ultimi mesi di vita di Bird, l'uccello, così era soprannominato Parker, viene artatamente proiettata all'indietro, fino alle sue delusioni adolescenziali, facendone il registro dominante di tutta una vita. Ma Charlie Parker fu tutt'altro che un povero disgraziato, autolesionista, depresso. A scorrere senza preconcetti le testimonianze disponibili, si scopre invece che Bird era un individuo dotato di un umorismo vulcanico e surreale, dalla conversazione brillante e immaginifica e dalla imprevedibile, esaltante, un po' esaltata eccentricità. Fin da ragazzo era un fanatico degli scherzi, goliardici, talvolta crudeli, di cui molti suoi amici, compagni e musicisti sono state vittime. A chi gli stava antipatico mandava a fuoco le scarpe, agli amici scioglieva benzedrina nelle bevande. Il risultato di uno dei suoi scherzi, per una volta, dicono alcuni, involontario, fu perfino catturato su disco quando, il 5 gennaio del 1945, prima di una seduta di registrazione con il cantante Rubberlegs Williams, la stessa seduta nella quale lui e il suo alter ego Dizzy Gillespie registrarono insieme ufficialmente per la prima volta, Charlie Parker gli mise la benzedrina nel caffè, col risultato grottesco di tirargli fuori un vocione e uno spirito molto diversi dallo stile sobrio del cantante. Anche quando Charlie divenne un padre di famiglia, anziché regalare normali giocattoli ai bambini avuti con Chen, si divertiva a frequentare i negozi di scherzi per portare a casa tutto felice bustine di fiammiferi esplosivi e scatole magiche da cui schizzavano serpenti di stoffa a molla che saltellavano dappertutto in casa. Ascoltandolo dentro quel labirinto delle sue citazioni melodiche, quelle frasi musicali prese di peso da un brano e trasportate nell'improvvisazione su un altro brano, si scopre tutto un mondo di comicità musicale, ora espressa in frammenti di canzoni umoristiche come filastrocche infantili, motivetti legati a personaggi dei cartoni animati, ora in parodie di brani seri. Ma questo umorismo era molto diverso da quello gioviale, gigione che è stato immortalato dal suo amico trombettista Dizzy Gillespie, perché Parker non era gioviale, piuttosto era saturnino. Lo humor di Bird era quello introverso e glaciale delle freddure. Lo adottava ad esempio quando gli capitava di presentare i concerti, con l'effetto di sconcertare sia il pubblico che i gestori dei locali. Invitava all'applauso, per esempio, ironizzando sulla enorme cifra pagata per il gruppo dal proprietario dei locali, o viceversa ammoniva gli spettatori a contenere il proprio entusiasmo limitandosi a un modesto applauso. Qualche volta trovava delle punte di grande sottigliezza, come quando a Parigi, presentato a Jean-Paul Sartre, pur sapendo benissimo chi fosse lo scrittore, gli disse: «Mi piace molto il suo modo di suonare». Altre volte invece risultava offensivo per il pubblico. Una volta, a Toronto, ebbe problemi con il sindacato musicisti locale per aver masticato e sputato sul palco delle bucce di limone. A volte scadeva perfino nel turpe, come quando a Chicago nel 1948 scese dal palco per andare a urinare nella cabina telefonica del teatro, ridendo, compiaciuto, di quella infamia. Ma che fosse tetro o brillante, l'umorismo era una componente di Charlie Parker, perché a lui piaceva ridere. Perfino l'allegria gli fu fatale. Morì ridendo davanti al numero di un giocoliere alla televisione nello show di Tommy Dorsey. D'altronde questo suo stile umoristico era l'altra faccia della sua emotività, che era di tipo ciclotimico, psicologicamente tipica di un carattere euforico e depressivo, dove la componente istintuale e quella razionale erano in perenne conflitto. Bird era alternativamente iperteso ed apatico, in un'altalena il cui stress finì per costargli la vita. Curiosamente, a dispetto della grande quantità di note che sapeva sparare a velocità inaudita, il suo atteggiamento sul palco non era per niente spettacolare. Suonava immobile, eretto, lo sguardo assente, astraendosi completamente dal mondo esterno e contemplando con indifferenza le dita che volavano sui tasti, quasi stesse osservando un estraneo e sorprendendosi, come disse una volta, di essere lui a suonare. E tutta questa apparente apatia corrispondevano nella vita di tutti i giorni esplosioni frenetiche e talvolta furiose che finivano per far del male indirettamente sia a lui che agli altri. Però veramente autolesionista non fu mai, se non nella disintegrazione che caratterizza i suoi ultimi giorni, quando voleva solo scomparire dal mondo. È vero che a volte per esprimere la propria rabbia si tagliuzzava il braccio con un rasoio, e un'altra volta, per sfogarsi, gettò quanto gli era più caro, il sassofono, dalla finestra. Altre volte faceva danni solo per eccentrica gioia di vivere, quando uscì, ad esempio, dall'ospedale psichiatrico, riuscì finalmente a procurarsi, grazie a una sottoscrizione raccolta in un concerto benefico, due abiti eleganti. ma subito ne distrusse uno buttandosi vestito nell'oceano per far colpo sugli amici. E in effetti, dietro quella sua apparente pacatezza, lo scopo di Charlie Parker sempre e comunque era quello di impressionare, di primeggiare. Artisticamente esprimeva quei suoi paradossi nella musica, senza esibizionismi esteriori, perché musicalmente sapeva di non dover dimostrare niente a nessuno. Ma era ansioso di piacere fin da quando era un ragazzino e nella sua vita quotidiana da adulto amò sconcertare. Sapeva di possedere un carisma eccezionale e lo sfruttava.
La grande radio. Bird, la leggenda di Charlie Parker. Wikiradio. Gianfranco Salvatore racconta Charlie Parker.
La storia di Charlie Parker, Bird, l'uccello del jazz a Kansas City, era stata anche una storia di cortili. Nel cortile posteriore del Reno Club, su un vicolo retrostante l'ingresso principale del locale, c'era il punto d'incontro degli strumentisti disoccupati, dove i leader reclutavano gli orchestrali e gli orchestrali le prostitute. Lì i musicisti sostavano negli intervalli per fare due chiacchiere e magari uno spuntino presso i baracchini ambulanti che vendevano short eggs, cosce di pollo in salsa piccante, e dove un ragazzino svelto come Charlie poteva tentare l'avventura. Era entrato nelle grazie di un batterista, Jess Price, che a fine intervallo, cioè a notte inoltrata, lo faceva entrare di soppiatto nel locale dove il giovane si nascondeva in un anfratto adiacente al palco. Ma c'era ancora prima un altro cortile, il cortile posteriore della casa materna, quel luogo in cui Charlie si esercitava al sax mentre gli uccelli cantavano. Il cinguettio di alcuni uccelli è melodico, tra virgolette, nel senso che noi diamo a questo termine melodico, cioè una serie di note distinte in successione. E negli uccelli più canori è anche molto articolato, però il loro fraseggio è talmente veloce che se volessimo distinguere la loro canzone, sempre tra virgolette, bisognerebbe registrarli e riascoltarli al rallentatore. E da questo tipo di velocità che sembra sublimare la melodia in un'immagine puramente cinetica di movimento, in uno slancio vitale melodioso, Parker era estremamente affascinato. Mi ha raccontato molti anni fa Duke Jordan, che fu il suo pianista per un periodo alla fine degli anni 40, queste visite che il gruppo musicale di Parker faceva alla mamma di Charlie quando passavano da Kansas City. Mi disse questo, che quando Charlie viveva a Kansas City andava a esercitarsi col sassofono nel cortile dietro casa sua, e mentre si esercitava, sono le parole di Duke Jordan, c'erano in giro un sacco di uccellini. «Sai», gli confidò Parker durante quella visita, «gli uccelli sono buffi. Se sentono qualcosa di musicale si incuriosiscono, vogliono andare a vedere di che si tratta, gli svolazzano intorno, si mettono a cinguettare». Parker li ascoltava mentre si esercitava al sassofono ed era costretto a suonare molto veloce, perché quando un uccello canta una melodia è velocissimo. E Charlie, continuava Jordan raccontandomi di quella visita a Kansas City e delle confidenze di Parker, Charlie, per andargli dietro, doveva fare la stessa cosa che facevano gli uccelli. Questo era quello che succedeva. Inoltre, quando suonavo con lui, ho avuto modo di vederlo a sufficienza. Una volta, dice Jordan, abbiamo suonato insieme proprio a Kansas City. Lui mi portò a casa sua a conoscere sua madre e vidi anche quel famoso cortile dietro la casa dove faceva tutte quelle strane cose col sassofono insieme agli uccelli. E Parker, da giovane, il giovane Parker, era anche attratto dalle jam session, queste riunioni improvvisate di musicisti in cui si suona senza aver provato precedentemente, che a Kansas City si tenevano proprio all'aperto in un parco, il Paseo Park, di notte. Riunioni che assunsero un rilievo speciale quando progressivamente chiusero tutti i locali dove si faceva musica per il tramonto del truffaldino ma popolare sindaco Pendergast, quello che aveva costellato le strade di Kansas City di locali da ballo e dei più vari, non sempre leciti, divertimenti. Allora i musicisti più importanti della città dovettero trasferirsi a New York e questa cosa fece talmente scalpore che i poliziotti, anziché sedare il frastuono di queste suonate estemporanee di notte nel parco all'aria aperta, si fermavano e si divertivano a fare da spettatori. Un altro musicista, Gene Remy, rivela che fu proprio lui, Charlie Parker, a proporre quel parco come una specie di arcadia musicale per i più giovani musicisti che erano rimasti in città. E questa predilezione per la musica fatta all'aperto sarebbe durata a lungo. Andare nei parchi per unire il suo sassofono al canto degli uccelli rimase sempre un suo pallino. Nei primi anni 50, Charlie Parker ebbe finalmente la sua casa ideale da adulto, con un cortile per esercitarsi, un balcone che dava su un altro parco pubblico nell'East Village e in altre città invece come a Boston, dove suonava spesso con delle sezioni ritmiche locali, amava recarsi con il batterista George Salano nel parco della città, un altro parco ancora dove divertirsi a usare richiami per uccelli per dialogare con i pennuti nascosti tra le fronde. Beh, raccontato così può sembrare il ritratto di un Orfeo negro, di un San Francesco afroamericano, ma non è una leggenda. I suoni naturali, la comunicazione non verbale, colpivano e condizionavano sensibilmente l'immaginazione di Charlie Parker. La scultrice californiana Julie McDonald, una sua buona amica, colse una volta una sua riflessione in una giornata di primavera, scaturita dall'ascolto del canto simultaneo degli uccelli, confuso con il ronzio degli insetti. «Se potessimo udire tutti i suoni esistenti», disse Parker, «impazziremmo all'istante». Quel suo soprannome, a cui teneva molto, si presentava spesso dicendo «il mio nome è Charlie Parker, ma mi chiamano Bird», non era certo nato dal caso. E fu proprio il suo soprannome ad attirarlo verso l'uccello di fuoco di Stravinsky. Quando approfondì la conoscenza di questo compositore, si lasciò anche catturare dal suo Chant du Rossignol, il canto dell'usignolo, e man mano che intensificava la sua attenzione verso i classici del Novecento, lo affascinavano titoli come La danza dell'anatra di Grieg o La danza dei cigni di Tchaikovsky, le cui melodie imitative riprendeva poi nei suoi assoli. Nell'appartamento che si fece con la compagna Chen nel 1951, marito e moglie scelsero una carta da parati decorata dal pittore Saul Steinberg, il famoso illustratore del New Yorker, con motivi di gabbie d'uccelli. E anche Parker si mise a dipingere uccelli. Conosceva Charlie Parker da vicino, chi capiva profondamente la sua musica, coglieva tutte le implicazioni di quella sua ossessione ornitologica. Chi invece lo conosceva superficialmente ne ha diffuso in giro però le interpretazioni più banali. C'è chi ha detto che da ragazzo era soprannominato Yardbird, uccello da cortile, solo perché si tratteneva nel cortile di quel Rhino Club di Kansas City con l'orecchio incollato al muro quando era ragazzino e non poteva essere ammesso in un locale notturno. Altri invece hanno sostenuto che il suo nomignolo indicasse un tipo svelto, la disinvoltura dei polli, ma Bird confidò a Buddy Collette, sassofonista e flautista, qual era la vera origine del suo soprannome. Gli raccontò la storia del Paseo Park, dove andavano di notte a suonare assieme agli uccelli notturni, e aggiunse poi anche dei nuovi dettagli a quelli già raccontati. Da ragazzino, per esempio, Charlie si sottoponeva a delle vere e proprie levatacce, alzandosi molto prima dell'alba per andare a esercitarsi in quel parco di Kansas City. E riusciva sempre a coinvolgere qualche musicista coetaneo per il piacere di suonare in mezzo alla natura e al canto degli uccelli. Il parco era fuori dell'area residenziale, perciò i poliziotti li lasciavano fare. E nonostante quell'ora tarda, a Kansas City c'era sempre qualcuno in giro. Si formavano dei capannelli di ascoltatori incuriositi. La novità di questa testimonianza, emersa tardivamente in una biografia pubblicata solo in anni recenti, dovuta direttamente a Parker, che furono proprio questi ascoltatori notturni a cominciare a chiamarlo Bird, quell'uomo uccello che amava suonare in mezzo agli uccelli. Charlie Parker era anche fanatico di tutti i mezzi di locomozione, come se proiettasse su di essi quella tensione febbrile verso la velocità, quella idea di ebbrezza che lo animava. Però la passione meccanica più grande era quella per gli aerei e per gli elicotteri. Charlie si incantava anche solo a guardarli quando li vedeva solcare il cielo di New York, e quello che gli piaceva veramente nei velivoli, come disse una volta a Jackie McLean, era la sensazione di sentirsi libero dalla gravità della Terra, da quella condizione umana nella quale, come in un rituale orfico, sentiva la sua anima imprigionata. Uno dei suoi temi melodici più scattanti, Constellation, Costellazione, prese il titolo dal nome dell'aeroplano più veloce dell'epoca. Tommy Potter ha raccontato di un'escursione a Kansas City, una vacanza di 2 giorni del quintetto di Charlie Parker dopo un concerto tenuto a Chicago. Forse fu proprio quella l'occasione in cui il pianista Duke Jordan vide il cortile dove il sassofonista dialogava da ragazzino con gli uccelli. Charlie e il trombettista Red Rodney furono accompagnati alla tappa successiva della tournée da un amico del sassofonista che aveva un piccolo apparecchio da turismo. Parker gli chiese di prendere i comandi, di guidare l'aereo, che non aveva mai pilotato, e guidava sorridendo, felice. Questa è la testimonianza. Di colpo Bird si piega a sinistra e l'aereo picchia a destra. L'amico afferra i comandi come un fulmine. Red, il trombettista, tremava di paura, ma Bird spiegò che voleva solo sentire il motore mentre faceva andare l'aereo in picchiata. E in quel momento aveva certamente nella sua mente le evoluzioni che vedeva fare agli uccelli nel cielo, perdendosi ad ammirarne il volo. Aveva voluto imitarle. D'altronde, nella sua musica, in cui si divertiva a produrre immagini sonore, onomatopee, cercava anche di proiettare degli schemi energetici, degli schemi dinamici, schemi di movimento. Amava allo stesso modo i guizzi melodici del cinguettio degli uccelli e lo sprint di chi vola sfrecciando nell'aria, e voleva emularli entrambi. Forse per questo divenne il sassofonista più virtuoso e più tecnico del suo tempo, ma ricostruendo inconsapevolmente, inconsciamente, in musica come un archetipo, l'archetipo del volo delle leggende afroamericane, il mito di un immaginario ancestrale nel quale un tempo, secondo la tradizione dei neri, tutti gli africani sapevano volare.
La grande radio. Bird, la leggenda di Charlie Parker. Da Saint-Germain-des-Prés a San Francisco. Viaggio attraverso l'esistenzialismo francese e il mondo beat. 1993. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side.
Uscimmo a spasso come tre buoni amici che vogliono ingranare e dirsi tutto quello che hanno in mente. Un'amichevole competizione. Così andammo a Red Drum a sentire il jazz. Quella sera c'era Charlie Parker con Honduras Jones alla batteria e altri interessanti. Forse anche Roger Beloit, che io volevo proprio vedere. E c'era nell'aria quell'eccitazione del bap di San Francisco, dolce, notturno, ma sempre nella tipica compassata freddezza lieve e conciliante dell'ambiente della riva nord.
Help me information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree.
and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee.
Era un frammento tratto da I Sotterranei di Jack Kerouac. Nel frammento che abbiamo appena ascoltato, i protagonisti descritti da Kerouac si preparano ad ascoltare il jazz, o più precisamente il bebop e il suo simbolo, Charlie Parker.
Il rapporto fra quel genere musicale e il mondo della Beat Generation è molto stretto e assume diversi aspetti.
Il ritmo del jazz, la sua prosodia, le sue improvvisazioni hanno influito non poco sullo stile degli scrittori beat, soprattutto su quello di Kerouac.
Il primo impegno poetico serio di Kerouac risale al 52, quando comincia a scrivere il San Francisco Blues. In quest'opera, lo scrittore mise a fuoco nuove tecniche di scrittura più libere di quelle della prosa. Accostò, come farà più tardi anche in Mexico City Blues, due generi così apparentemente lontani fra di loro come il jazz e la poesia.
Mexico City Blues è una raccolta di versi composti in gran parte tra il 51 e il 57, nei 6 anni che lo scrittore dovette aspettare prima che un editore pubblicasse On the Road. Il fatto che gli abbia dato come sottotitolo al libro la precisazione 242 ritornelli condusse all'epoca a un'interpretazione ambigua. La struttura del testo è spiegata dallo stesso Kerouac nella prefazione.
Voglio essere considerato un poeta jazz che suona un lungo blues ad una jam session pomeridiana di domenica. Prendo 242 refrain. Le mie idee variano e a volte si srotolano da un refrain ad un altro, oppure dalla seconda metà di un refrain alla prima di quello che segue.
E il poeta, che si considerava jazz, ha pensato di dedicare 3 dei suoi ritornelli al grande Charlie Parker. Ascoltiamo il 239esimo refrain.
Charlie Parker assomigliava a Buddha. Charlie Parker, morto di recente mentre rideva di un giocoliere in TV dopo settimane di tensione e malattia, era chiamato il musicista perfetto e l'espressione sul suo volto era calma, bella e profonda come l'immagine di Buddha rappresentata in Oriente. Gli occhi socchiusi, l'espressione che dice «tutto va bene». Questo diceva Charlie Parker quando suonava «tutto va bene». Si provava la sensazione del mattino presto, come la gioia di un eremita o come il grido perfetto di qualche banda scatenata ad una jam session. Straziaci, dai! Charlie si faceva scoppiare i polmoni per raggiungere la velocità di quel che volevano gli anfetaminici. E quel che volevano era il suo eterno rallentamento. Un grande musicista è un grande creatore di forme, che alla fine trovano espressione nei bis e così via. Anche nella prosa di Kerouac, le analogie con la tecnica di improvvisazione jazzistica sono evidenti. Il suo modo di comporre è infatti basato su una serie ininterrotta di variazioni intorno ad un tema centrale. E queste variazioni sono così elaborate che a volte è difficile ritrovare il periodo principale. Ma, come per il jazz moderno, se si riesce ad assimilare il linguaggio, sarà facile individuare la logica interna e si percepiranno allora quelle che per Kerouac sono gli spacchi e, come dice Fernanda Pivano nell'introduzione ai Sotterranei, l'intensità del tema centrale sarà solo sottolineata proprio dalle distrazioni, dalle sospensioni, dagli indugi creati dai temi laterali. Ma al di là delle analogie stilistiche, il mondo del jazz è presente continuamente nelle pagine dei poeti beat. I suoi musicisti sono efficacemente descritti mentre partecipano a jam session infuocate e soprattutto nelle pagine di Kerouac. Essi sono trasfigurati in una dimensione quasi mitica, oggetto di un amore folle e appassionato. Charlie Parker è addirittura divinizzato. E ciò è spiegabile in quanto egli, con la sua musica ed ancor di più con il suo tipo di esistenza diversa, drammatica, agli occhi dei poeti beat ha certamente rappresentato, incarnandolo, il simbolo di un'altra America, diventando così per essi un modello di sregolatezza, di energia vitale, di creatività ed intensità emotiva.
La grande radio, Bird, la leggenda di Charlie Parker.
Il bebop significò molto per i giovani americani che amarono quei musicisti straordinari. Ci piace ricordare la grande rivoluzione che questo tipo di jazz realizzò nei primi anni 40, quando i jazzisti bop, con in testa Charlie Parker, rifiutarono gli schemi stantii e sdolcinati dello swing per produrre una musica tutta nuova. Furono proprio Parker con il suo sax e Dizzy Gillespie con la sua tromba i simboli del bebop, i rappresentanti del jazz moderno. Si conobbero nel 1941 al Savoy Ballroom, parteciparono alle sedute notturne del Minton e del Monroe, suonarono insieme con Hines e poi con Billy Eckstein e nel 44 furono fianco a fianco al Three Deuces, nella 52esima strada. Fu allora che Gillespie inventò il pittoresco Night in Tunisia e lo strambo Ho Ho Bop Shabam. I due musicisti si intendevano a meraviglia, sebbene le loro personalità fossero molto diverse, addirittura opposte. Parker, introverso, tormentato dall'inquietudine, andava per una strada solitaria, lo spirito e il corpo minacciati dalla droga e dall'alcol. Gillespie, socievole, impulsivo, si adattava volentieri al mondo dello spettacolo e alla maschera da clown che si era fabbricata. Ascoltiamo uno dei brani nati dalla collaborazione tra i due musicisti. Non fu facile lo stile di Charlie Parker negli anni della guerra. Bird non fu capito subito da tutti, ma tra i musicisti più lungimiranti fece sensazione. Quel provinciale bizzarro e un po' goffo, vestito come un pezzente, insisteva con il suo bebop, imponendosi con una straordinaria energia e le sue inusitate asimmetrie delle sue invenzioni melodiche, ha raccontato Gillespie nella sua biografia.
Quando Charlie venne a New York nel 1942, il suo stile musicale era già cominciato, ma il suo contributo fu gigantesco e aggiunse davvero una nuova dimensione alla musica. Molti musicisti suonavano veloci, ma non le note che usava Parker. Non c'era nessuno nel nostro stile che suonava così bene. Il suo contributo alla nostra musica stava principalmente nella melodia, negli accenti e nell'interpretazione bluesy. E le note che usava nelle sue melodie erano molto, molto profonde.
In quegli anni, Jack Kerouac cominciò ad ascoltare il bebop di Charlie Parker e si appassionò alla sua musica. Più tardi, come abbiamo detto, gli dedicherà tre refrains.
E quanto è dolce una storia quando è Charlie Parker a raccontarla. In dischi o in jam session o in apparizioni ufficiali nei night, buchi nel braccio per il portafoglio, allegramente lui suonava il sassofono perfetto. Ma poi che differenza c'era? Charlie Parker, perdonami. Perdonami se non rispondo ai tuoi occhi, se non ho reso bene ciò che sai escogitare. Charlie Parker, prega per me. Prega per me e per tutti nei nirvana della tua mente, dove ti nascondi indulgente e immenso. Non più Charlie Parker, ma il segreto nome ineffabile che porta con sé valori non misurabili da qui. In alto, basso, est o ovest, Charlie Parker, libera dalla sventura me e ogni corpo.
La grande radio. Bird, la leggenda di Charlie Parker. Alle 8 della sera. La vita prestissimo. Di Ernesto Franco. 2000.
La fuga attraverso il mondo di Parker va letta sempre e comunque sotto tutti i punti di vista nel segno dell'eccesso, come di una voracità creativa, come la voracità distratta dell'artefice, e magari anche nel segno del paradossale umorismo che questa voracità, questa distrazione portano con sé, come se fossero un regalo atroce dell'intelligenza. È una vita che va letta nel segno di un egoismo feroce e aurorale, dell'egoismo di chi vive bruciando tutto al calor bianco di un'ossessione, se si vuole di una mania, comunque di un destino. Charlie Parker era davvero, come lo volle definire in un famosissimo racconto a lui dedicato un grande scrittore argentino, Julio Cortázar, era un persecutore. Ciò vuol dire un uomo a tal punto concentrato sulla propria preda da confondersi o addirittura identificarsi o annullarsi in essa. Per questo non credo che sia giusto affermare che Parker conoscesse, quanto piuttosto che facesse uso, come si suol dire, di alcol e di Berg, di marijuana e Shostakovich, di benzedrina, di eroina, perfino di noce moscata, era arrivato a usare perfino la noce moscata, con Stravinsky, l'uccello di fuoco in particolare, e poi aggiunte di Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, e poi naturalmente anche la letteratura, Baudelaire e le quartine di Omar Khayyam. Componeva, dicono, senza metodo apparente almeno, in taxi o poco prima di registrare. Poi si addentrava, solitario e improvviso, nei territori della sua esecuzione, del suo modo di eseguire, nel suo modo di improvvisare. Pare che sostenesse, terminata l'esecuzione, di meravigliarsi di essere stato lui a suonare. Però fu così che fu, che avvenne il bebop americano. E in questa asimmetrica passione per la velocità, per la rapidità che cambia il jazz tradizionale, Bird travolge tutta la propria vita. Dicono che dormisse ovunque, per brevissimi tratti, ma in modo assoluto. Ha incendiato più di un materasso con la sigaretta accesa. E Buster Smith, un altro dei suoi antichi maestri, che lo ospita per un certo periodo a New York, lo ricorda come di un aspetto spaventoso. Lo ricorda come uno che tiene per tanto tempo le scarpe ai piedi che le gambe gli si gonfiano. E ricorda con una certa paura ancora il periodo in cui a New York Charlie Parker entrava in casa sua all'alba, quando sua moglie era appena uscita, e si infilava nel loro letto di sposi, cosa non molto apprezzata dalla moglie, perché naturalmente Charlie Parker si infila a letto perfettamente vestito e piomba, sviene nel sonno più totale. E naturalmente Buster Smith deve nascondere questo strano ospite alla moglie, ma vuole conservarlo nello stesso tempo, perché dice, come si diceva allora, i ragazzi cominciano ad ascoltarlo attentamente. La sua è una fama di instancabile stallone. A Charlie Parker vengono attribuite 2, 3 o più donne al giorno. Si dice che divori hamburger e pizze a gara con amici o conoscenti occasionali. Dicono anche che non avesse mai comprato uno spartito, dicono che gli basti leggere uno spartito per subito impararlo a memoria. Dicono che svenisse di continuo. E quanto agli strumenti, ai sax, ne perse, ne buttò dalla finestra o ne impegnò per procurarsi la droga un numero considerevole. Offriva anche da bere a tutti, anche e forse soprattutto quando non aveva un soldo. Girava armato e prendeva lezioni di golf. Ecco, c'erano questi estremi contemporanei sempre ininterrottamente nella vita di Charlie Parker. Ed è riuscito persino a farsi procurare dell'eroina da chi era incaricato di sorvegliarlo perché non si drogasse affatto. Negli ultimi anni la droga diventa sempre più al centro della sua vita, tanto che intitola un famoso pezzo Move the Mush, un soprannome di Emery Bird, che è uno spacciatore paralitico a cui cede anche la metà dei diritti discografici per le incisioni della Dial. È capace di chiedere soldi agli ascoltatori mentre suona, oppure di sorprenderli, o di volerli sorprendere, facendo scoppiare un palloncino davanti al microfono. A Chicago dicono che interruppe un bel momento il concerto per andare a pisciare direttamente nella cabina telefonica del teatro. Poi, durante un concerto, bacia una rosa che gli era stata offerta da una ammiratrice e poi se la mangia tutta, spine comprese. Nel racconto del persecutore, Julio Cortázar si ispira ad alcuni fatti reali e da altri inventati. Fra questi c'è una frase che forse Bird non ha mai pronunciato, ma che senz'altro ne esprime perfettamente il senso del tempo, della rapidità musicale e dello spaesamento. Il Charlie Parker di Cortázar interrompe all'improvviso una seduta di incisione per dire, quasi sorpreso, questo l'ho suonato domani.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Bird, la leggenda di Charlie Parker. Materiali dai programmi. Wikiradio, Gianfranco Salvatore racconta Charlie Parker. Da Saint-Germain-des-Prés a San Francisco, con Laura De Angelis e Pierluigi Astore. Alle 8 della sera, La vita prestissimo, di Ernesto Franco. Per riascoltare e scaricare i programmi di questa puntata, cliccare Memoradio sulla homepage di Radio 3.